mi hai mandato la mail. No, ciao Florinda, ciao Florinda. Sì, sì, mugugnate.
Non mi stai neanche cercando uno per uno.
Non li ho cercati, li ho già individuati, lui mi era sfuggito. Va bene, allora partiamo. Questa mattina, lo dico per chi non c'era, abbiamo ascoltato gli esercizi che avevano preparato 5 persone. Loro non sapevano, no? Degli altri, semplicemente avevamo preso visione dei materiali che loro avevano predisposto in 3 casi, in 2 casi invece ci hanno semplicemente presentato l'esercizio che stavano facendo, come dire, immediatamente. Quindi anche il comitato scientifico ne ha preso conoscenza soltanto questa mattina. L'idea era che nel pomeriggio, poi abbiamo ragionato assieme sulle cose che erano emerse. Quello che dicevamo stamattina è che questa è la prima volta, su alcune cose, perché infatti Carlo giustamente dice i tempi anche solo per lavorare su quello che stamane è emerso sarebbero diversi. Noi dobbiamo sempre fare i conti con questo aspetto, ma anche non spaventarci, cioè non, la differenza tra qualcosa e niente è la differenza fondamentale, insomma, no? E allora ribadisco quello che ho detto già stamane, cioè è tra un incontro e l'altro che lavora Mekri, no? E quindi chiunque abbia invece desiderio di procedere, di fare un altro esercizio, di condividere un passo, eccetera, sa che lo può fare, e ho ribadito stamane con quali strumenti. Per iscritto, ovviamente, ma ragionavamo sul fatto che anche mettere in calendario via via forse più occasioni di questo tipo potrebbe essere utile per tutti. Questo pomeriggio pensavamo, proponevamo insomma, di invece fare la stessa cosa, però dando la parola a chi, come dire, più spesso ha la parola a Mekri, cioè coloro che dal comitato scientifico hanno fatto un loro esercizio, sempre partendo dalle 2 rose di domande che in qualche modo erano state proposte come tracce, strumento, abbrivio, binario, insomma, anche da trasgredire completamente, ma insomma anche lì un binario è meglio che niente, no? Per partire. Quindi, le persone del comitato scientifico che hanno fatto un loro esercizio nell'ultima settimana, a partire dalle tracce che abbiamo proposto Carlo Sini e io, sono Tommaso Di Dio, Antonio Attisani, Gabriele Pasqui e Carlo Alberto Redi e Manuela Monti, che con grande generosità dicono all'ultimo, ma non era neanche necessario che ce li mandaste, insomma, i materiali, hanno mandato ieri un loro esercizio. L'idea, se siete d'accordo, se non ci sono così altri suggerimenti, sarebbe proprio adesso di fare la stessa cosa che abbiamo fatto stamattina. Ci siamo dati un tempo al di là del mio sadismo, insomma, era dovuto al fatto che l'esercizio ha bisogno di un ritmo e di una regola, insomma, no? A volte anche banale, che poi dice di tante cose. Dice di autodisciplina, di autocontrollo, di esperienza nella manipolazione del rapporto con chi ti ascolta e anche di altro. E allora il tempo che ci siamo dati questa mattina è stato di 20 minuti per ciascuna presentazione dell'esercizio, con la fiducia nel fatto che si tratti di dire sto facendo questo, no? O in qualche modo di reiterare nella presenza l'esercizio che ciascuno di noi sta facendo nei propri modi, con i propri strumenti, a partire dai percorsi di Mekri. E quindi propongo la stessa cosa, premesso però che Tommaso Il Dio non ci può raggiungere quest'oggi, lo aveva preannunciato con grande dispiacere, e ha mandato un suo esercizio che, se siete d'accordo, vi leggo io, perché ne hanno preso visione soltanto i membri del comitato scientifico. E poi direi che nell'ordine di arrivo, se siete d'accordo, 20 minuti ce li ha Antonio Attisani, che appunto oggi è potuto venire, e tra l'altro sono felicissima perché conosce Carlo Alberto Redi, Manuela Monti, Gabriele, eccetera, mentre fino a qua abbiamo lavorato sempre via mail con Sambi, così. E poi Gabriele Pasqui e poi Manuela e Carlo Alberto. Abbiamo il nostro fedele, anche se scioncato, computerino, il quale accoglie se vi occorre le immagini, eccetera, che occorrano. E il testo di Tommaso magari lo usiamo come apertura. Lo leggo e poi lo teniamo in deposito. Considerate che come spiegavo stamane, chi ha fatto degli esercizi li ha potuti, voluti mandare in anticipo nelle loro tracce, li ha avuti condivisi solo col comitato scientifico, quindi lo leggo perché ne abbiano parte tutti. Io che in questa posizione di mezzo, sì, certo, in questa posizione di mezzo. È un testo, no, non l'avevo deciso, solo che è un testo, quindi lo posso mettere, ma dovrei poi farlo scorrere.
No, allora, che lo faccio scorrere.
Ecco, abbiamo la nostra.
Poi va nel sito.
Sì, sì, è già nel sito. Uh-huh. E se volete lo metto comunque, però no, ecco, farlo scorrere mentre leggo è un casino. Forse leggerò, ecco, peraltro è una scansione leggibile, quindi è quella la prima che ha mandato. Vabbè, nel sito c'è quello leggibile. E quindi niente, è destino che ci si ascolti. Buonasera Rosanna.
Scusate, mi parlo.
Quindi dicevo, ve lo leggo, anticipando che per me è stato un testo, una lettura importantissima, perché sto in questa posizione di mezzo, no? Da factotum, che mi dà il privilegio di poter accedere alle cose del comitato scientifico. E quindi me lo sono letto ed è un testo davvero per me importantissimo, davvero una specie di viatico del quale ho profondamente ringraziato Tommaso. E va bene, allora lui l'ha intitolato I saperi battenti e dice Tommaso: al punto in cui mi trovo, perdonatemi, non posso che raccogliere frammenti, trucioli, emblemi minimi e porgerli alla vostra ruminazione. 1. Il musicologo Marius Schneider, in un libro dal titolo La musica primitiva, descrive quanto sia difficile stabilire se i corpi degli strumenti rappresentano oppure sono dei. Eppure, sembra sicuro del fatto che le loro voci sono dei. E subito aggiunge, se non che questi cadaveri viventi hanno fame. Lo studioso, sulla scorta delle sue conoscenze etnologiche, indica gli strumenti musicali con l'espressione cadaveri viventi, il medesimo nome con cui si chiamano gli dei, che nel linguaggio di molte tribù sono anche chiamati i grandi morti. Gli strumenti e gli dei, ovvero il mezzo e la misura di ogni cosa colma, sono forse coincidenti? I vivi prestano agli strumenti il proprio corpo. Gli strumenti iniziano ad avere fame e a chiedere al corpo che li fa vivere di comportarsi di conseguenza. Trascrivere il mondo secondo la loro misura, offrire alla loro distanza il mondo affinché essi possano metterlo in risonanza. Così ogni sapere compone la propria danza con l'assente. E così procede la musica. E la musica questo ricorda. Le arti dinamiche non fanno che continuare a dire rinvia, rinvia. Ma chi insegue cosa? E cosa diventa quel chi se si pone in questa ricerca? Pensiamo alla caccia. Nell'invisibile che segue alla ingestione della carne della preda, il cacciatore ancora vede un pullulare di presenze. Il cacciatore sostiene che non ci sia niente di più animato dell'assenza. Roberto Calasso, a questo proposito, riporta un detto siberiano. Il più grande pericolo della vita è che il cibo degli uomini è tutto fatto di anime. Quale cibo ci chiedono i nostri saperi? Di quali anime è composto? Ogni volta che ci mettiamo in esercizio, cosa implica il ricordare quel detto siberiano? 2. battere i propri saperi come gli sciamani siberiani erano soliti battere i propri tamburi. Ancora Schneider ricorda che essi erano soliti sollevare i loro strumenti in aria, con la pelle rivolta alla terra e la parte cava in alto, rivolta al cielo. Lo sciamano iniziava a battere e a battere il suo tamburo, in modo che tutti gli spiriti della terra potessero entrare nel cavo del proprio tamburo e partecipare della sua voce, moltiplicare l'eco della pelle battuta. Più batte il tamburo, più il tamburo si fa pesante. E lo sciamano batte il tamburo e continua a batterlo finché il tamburo non diventa così pesante che lo sciamano non può più reggerlo. D'un tratto, il tamburo troppo carico, lo sciamano cade a terra. E così si fa sapiente. Ecco i saperi battenti. Bisogna battere la pelle dei nostri saperi e dei nostri corpi, ricoperti ancora di troppa pelle viva per essere detti sapienti. Battere la pelle al fine di far fuori uscire la voce degli dèi, ovvero la voce del nostro grande corpo morto. E mentre si batte il sapere, ogni sapere non fa che pregare. Fa che io sia reso finalmente strumento dei morti, materia dei miei morti. Domanda. È in questa pratica battente del sapere, in questo gesto risuonante, che avviene la congiuntura fra arti dinamiche e pratiche di conoscenza? È solo per questo che il musico insegue il filosofo? Affinché non solo il suo fare, ma finalmente anche il suo sapere sia battente e risuoni? 3. Nella disciplina medica dei trapianti di organi si distingue fra donatore a cuore battente e donatore a cuore non battente. La situazione ideale e più rara è la prima, quella a cuore battente. In essa l'encefalo del donatore è morto, ma il cuore batte ed è mantenuto battente attraverso l'ausilio di un ventilatore artificiale. Grazie alla respirazione e al conseguente battito, i tessuti sono mantenuti irrorati e gli organi possono essere con massima efficacia predisposti alla donazione. Cosa è un sapere a cuore battente? Come si fa a costruire un sapere che rimanga a disposizione del proprio espianto? Un sapere che possa vivere in una sospensione privo dell'encefalo, che pure ventila i propri organi ed è pronto a dare vita a corpi innumerevoli? La ricerca di un sapere a cuore battente è ciò che unisce il musico al filosofo e allo scienziato? È questo ciò che unisce tutti i partecipanti a MECRI? 8-9 febbraio 2017. È per me un contributo straordinario questo di Tommaso. E quindi lo ringrazio, ma poi quando lo vedo lo abbraccio anche, così il ringraziamento diventa più vero. E adesso, se vuole, Antonio, hai voglia? Antonio mi ha detto mille volte, dai la parola agli altri, ma siccome l'abbiamo il tempo, sì. E se ne hai voglia, sì. Nel tempo dei 20 minuti ci stiamo tutti.
È che devo fare per me un piccolo salto mortale, nel senso che questo è un testo scritto, evidentemente non ho alcuna intenzione di leggerlo perché lo ucciderei, però potete leggerlo per conto vostro se vi va. Cercherò di dirvi da che cosa è motivato, da che cosa è motivato. È una reazione ad un breve paragrafo di Florinda che ci ha mandato nella convocazione di questa riunione. Il suo paragrafo è questo, ecco, ve lo leggo, è il punto di partenza. L'arte dinamica, dice Florinda, descrive peraltro il movimento stesso della conoscenza in quanto vita che sa mediante strumenti e attraverso resti. Dilegua così ogni opposizione di principio tra pratiche conoscitive e pratiche artistiche. Questa è la frase chiave, secondo me, di questo periodo. Le une e le altre, in quanto dinamiche, non mirano a un'ambigua liberazione dalle strettoie della conoscenza, ma potremmo dire a conseguire una conoscenza sapiente, Resta tuttavia da vagliare, insieme alla difendibilità di questa proposta, la sua praticabilità e ancor prima la sua eventuale condivisione da parte di chi esercita le diverse pratiche conoscitive, filosofi e scienziati, e le diverse pratiche artistiche, i musici, tra virgolette, in senso lato. Perché il mio intervento è una reazione a questo paragrafo. Perché? Perché sono i temi su cui sto lavorando. E in che senso? Cosa ho cercato di mettere giù? Ho cercato di capire se si poteva semplicemente confermare ciò che dice Florinda, cioè che dilegua così ogni opposizione di principio tra pratiche conoscitive e pratiche artistiche, o se non si dovesse invece introdurre qualche distinzione. E mi sembra di poter dire in questo momento, in questa fase, che sì, pratiche conoscitive e arti dinamiche sembra che abbiano una identica funzione, quella appunto di conseguire una conoscenza sapiente, ma che si differenziano invece nei modi. E poi, la conoscenza sapiente è una, mi chiedo e chiedo, credo che non sia una, credo che quella ottenuta attraverso l'insieme delle arti dinamiche, la loro pratica, sia una conoscenza che ho chiamato sbrigativamente filofisica, cioè in qualche modo incarnata in protocolli fisici. Un insieme, cioè, il cui risultato è insieme e allo stesso tempo il prodotto di questo lavoro è un originale. Un originale potrebbe essere una performance che si presta a mille interpretazioni, a mille traduzioni, anche verbali, anche concettuali, senza però che il suo senso possa essere racchiuso in una di esse, e nemmeno forse nel loro complesso. L'importante però, mi dicevo, è chiedersi di fronte a questo evento, a queste diverse pratiche della conoscenza, diverse strategie di conoscenza, l'importante è, essendone spettatori, interlocutori, ascoltatori, lettori, è chiedersi che cosa vale, come funziona, come può funzionare ciò a cui abbiamo assistito, a cui stiamo assistendo, in rapporto alla propria pratica, a cosa si vuole fare nella propria vita. Cioè, essenzialmente, quella vita che intendiamo incanalare in una professione, in un lavoro, anche se inteso appunto in un modo che rimane tutto da definire. Allora, qui forse torna comodo distinguere tra discipline come la filosofia, che sono essenzialmente, non del tutto, ma essenzialmente basate da una parte sugli esercizi del pensare e parlare, che poi si applicano alle professioni dello scrivere, dell'insegnare, del saper scrivere, tra virgolette, secondo il lessico siniano. E ci sono invece discipline che sono essenzialmente basate, cioè parlo di una questione di accenti, non di una questione di esclusività, sull'esercizio dell'agire sentire, che poi si applica al performare. Per esempio, recentemente un gruppo di voi ha fatto un viaggio a Pontedera per assistere al lavoro del World Center. Allora, che cosa è successo in questo caso? Cosa succede in questi casi? Succede quando noi assistiamo al lavoro del World Center, intanto ci poniamo in un rapporto frontale con loro, loro di fronte a noi che eseguono una performance, ma ci troviamo in uno stato intermedio, sospeso, tra il loro esercizio e il nostro, tra il loro esercizio performativo e il nostro esercizio, che in prima istanza è la pura percezione, la predisposizione a cercare di capire. Ma quello che conta davvero è chiedersi, quando veniamo via, cosa ci portiamo via riflettendo su un'esperienza del genere, e chiedersi che cosa da quella esperienza di spettatore, che può essere replicata in tante occasioni diverse, che cosa di quella esperienza si ricava rispetto al proprio progetto di vita. Cosa ho imparato? Come traduco? Come traslato? Cosa faccio mio? Cosa mi interessa? Cosa lascio cadere? In pratica, cosa ricordo e cosa incarno? A partire dalla consapevolezza che ci siamo trovati di fronte a qualcuno, il call center nel caso dell'esempio, che... Florinda, io non ho guardato l'ora, guardi tu?
Sì, erano credo 20, ancora 10 minuti. No.
Ci troviamo di fronte a qualcuno che attraverso l'esercizio quotidiano, il lavoro quotidiano molto intenso e continuativo nel tempo, ha costruito, si è confezionato il proprio habitus. Mentre lo spettatore, che resta solo con se stesso dopo questa esperienza, è l'autore della sua propria catarsi, cioè dell'attribuzione di senso a ciò che ha visto e l'esperienza che ha fatto. Allora, per porre in modo problematico la questione essenziale e ineludibile dell'esercizio, potremmo partire da una domanda. Loro hanno conquistato e indossano un abito molto bello. E tu? E tu? Cosa fai? In che cosa sei impegnato? Cosa riesci a realizzare? E poi proponevo un esempio. L'esempio di un saggio molto articolato, di un giovane ricercatore, molto articolato, molto ricco, ben scritto, che però mi ha lasciato con un senso di sconcerto che non sapevo rielaborare finché non ho letto l'abstract di questo saggio, probabilmente elaborato dallo stesso autore. Un abstract di 5 righe che non solo diceva benissimo quello che il saggio diceva in 30 pagine, ma diceva anche qualcosa in più, diceva: quello che ho fatto è un lavoro assolutamente preliminare di buonsenso che chiunque dovrebbe facilmente sottoscrivere e che conoscerebbe la sua vera utilità qualora fosse applicato, e questo sarebbe da fare, ai luoghi comuni in base ai quali si considerano questi stessi problemi. Allora mi sono detto, ecco il caso di qualcuno, un giovane in questo caso, che si è messo all'esercizio, ma ne ha equivocato lo spirito, cioè ha inteso l'esercizio come un esercizio di promozione dottrinaria, di riproduzione dottrinaria oppure di stile. E che purtroppo sarà confermato nella sua nel suo esito debole sarà confermato se nessuno, e soprattutto il suo maestro, colui che lo guida, colui che probabilmente ha accolto questo saggio, magari glielo ha chiesto, eccetera, non gli fa notare che cosa è successo, questa inanità che si è pur prodotta in una esercitazione anche rigorosa. Allora, è vero che l'habitus si confeziona tramite l'esercizio, è vero anche che però si mostra esclusivamente tramite l'esercizio. L'esercizio non è la preparazione dell'habitus, l'esercizio è l'habitus, difatti è la traduzione corrispondente in latino. Cioè l'habitus è l'esercizio della propria attività pubblica che si fa continuamente. Che si fa continuamente. E non a caso si parla di esercitare una professione, perché si fa continuamente, no? Forse ce ne siamo dimenticati, lo facciamo. Allora, mi sembra, dicevo, che si aprono molte problematiche quando ci si interroghi su questi temi. A volte noi possiamo avere, almeno a me è successo, la sensazione che nell'ambito di un ragionare molto intenso, molto denso, molto sofisticato, nell'ambito di un ragionare così fatto, noi arriviamo al sentimento del presente che non esiste. Come se non esistesse più il presente, esistesse soltanto il passato, il ricordo, il frammento, il ritorno, qualche cosa che c'era prima e qualche cosa che si proietta in un dopo, ma non c'è più una sorgività del presente. Il presente senza sorgività. E però è proprio vero che esiste soltanto questa rappresentazione dell'eterno passato? Mi chiedevo. Ciò che è vero nell'orizzonte della ragione e del pensiero sulla vita, si parlava anche stamattina, mentre ciò è vero, mentre la vita stessa nel suo comporsi, nelle arti dinamiche, per fare un esempio dei tanti possibili, è fitta di accadimenti del sentire che sono a loro volta il presente. E allora succede qualcosa di strano. Succede, per esempio, che il rigore e il dominio di sé, che sono caratteristiche fondamentali nell'esercizio di qualunque disciplina, no? Possono produrre anche uomini e donne, possono produrre uomini e donne molto diversi tra loro. Possono produrre statue di sale o divinità che danzano, danzanti. Non dipende dal fatto del rigore, dal fatto di lavorare con rigore e con disciplina, ma dipende da una verifica degli esiti che necessita di un contesto comunitario di verifica. E terminavo con una immagine, per meglio dire una figura, delineata in questi termini. Il fiume della vita, dicevo, per non diventare palude, deve scorrere fra due sponde, quella della filosofia e quella delle arti dinamiche. Poi spiego in una nota, dico, perché queste due, non per esempio il diritto e la medicina? Perché? Due sponde che si guardano e non si toccano mai, due sponde che il fiume scorrendo non vede mai ferme e uguali a se stesse, con intesa che il fiume siamo noi e noi siamo anche una goccia nel fiume, una molecola d'acqua, no? Che scorre quindi soltanto in una parte del fiume, che è sempre in movimento, che non può far altro che delineare il proprio percorso, decidere dove guardare, vedere meglio la sponda che le è più vicina e peggio quella che le è più lontana, no? Che noi siamo insieme il fiume e la molecola, le molecole, una dei milioni di miliardi di molecole che costituiscono. E però questa, se la figura ha una certa pregnanza, per me per ora ce l'ha, significa che il rapporto tra filosofia e arti dinamiche si può e si deve trovare, come mi sembra che si stia facendo, e gli interventi di stamattina in larga misura lo dimostrano. È un lavoro che ognuno deve fare per sé, che ognuno deve tradurre nella propria esistenza e nella propria pratica. E con la più assoluta libertà di decidere da che parte stare, su che sponda stare, no, su a che sponda guardare, non su che sponda stare, perché non si può stare seduti sulla sponda, il fiume non può stare seduto sulla sponda. Ma è una libertà che bisognerebbe costruire, coltivare, decidere, imparare a gestire, governare, e non una libertà che dovremmo lasciare in balia anche della intimidazione concettuale, della intimidazione concettuale che viene dal fatto, per esempio, chi è filosofo, pratica la filosofia, può provare una certa intimidazione nei confronti di chi pratica le arti dinamiche a livelli stratosferici. E viceversa, chi pratica un danzatore, un attore, potrebbe sentirsi culturalmente, concettualmente a disagio, intimidito dall'apparato di chi invece guarda maggiormente al lavoro filosofico. Quindi, per auspicare un dialogo tra le due sponde, ma questo dialogo tra le due sponde non è fatto dai ponti, è fatto da questo fiume in movimento che non può mai tornare indietro, che compie una serie continua di azioni irreversibili. Grazie. Volevo dirvi una cosa, 25 anni di insegnamento all'università sono riuscito a non avere mai un applauso. E non so se sia un buon segno, spero di sì.
Forse ne faccia meno, non lo so. Non importa.
No, ma lo vorrei
attivare. Questo mi piace. Io commento questo.
È facilissimo, passa subito, eccolo qua. Ok.
Sì, esatto. È solo la traccia. No, non si può fare a schermo intero.
No.
Fai zoom. Faccio io. Perché sennò non funziona. Zoom. Tutti questi minuti saranno nei 20, eh?
No.
Sì,
no,
sì.
Cominciare. Decido io. Scherzando,
si prende la libertà di
decidere se stare o non stare.
Decida mai sta proprio.
17 minuti.
No.
Allora
guarda che guardo il mio.
Io smetto prima. Allora.
Vabbè, tanto niente caffè, il castigo.
Esatto. Nei 17 minuti non faccio in tempo a fare due cose che volevo fare in più. Pazienza, le farò un'altra volta. La prima era di raccontarvi in modo un po' più analitico che cosa ho fatto io per fare questo esercizio, perché anche questo è abbastanza interessante, cioè ci viene richiesto un esercizio, tu ci pensi un po', dici mamma mia, arrivano le domande di Florinda, arrivano le domande del professore, che diavolo faccio? E alcune delle cose che faccio si vedono, altre non si vedono, però sarebbe interessante cercare di raccontare che tipo di operazione ho fatto, ma non faccio in tempo a farlo. L'altra cosa è che volevo prendere in giro Florinda facendo il fiore.
Mettendo
esercizio qua e provando a riflettere su che cos'è in generale un esercizio. Che cos'è un esercizio? Perché questa... No, ma non lo faccio. Magari si capisce dall'esercizio che ho fatto. Io ho preso le mosse da una domanda che può sembrare una domanda impertinente, cioè a che cosa serve a me Mekri? Perché io penso che uno dei punti interessanti, eccolo lì il fiore, dopo faccio anche il fiore se faccio in tempo, aveva 5 petali soli, pazienza.
Ha ragione lui, l'ovario è penta.
Esatto.
Vai, roba buona, cioè, sono costretto.
A che cosa serve a me Mekri? Io credo che questa sia per me una domanda rilevante, perché nello spirito di Mekri, lo spirito di Mekri è che Mekri ci deve servire a qualcosa, no? Florinda l'ha detto tante volte, e a ognuno serve per fare, mamma mia, a ognuno serve per fare cose diverse. Allora ho cercato di capire a che cosa serviva a me nel mio percorso di vita e nel mio percorso di vita più o meno sapiente, cioè di una persona che di mestiere fa il professore universitario e si occupa di urbanistica, detto in modo un po' speditivo. Anch'io ero partito dalla stessa identica frase da cui è partito pochi minuti fa Tisani, cioè a partire da una comprensione del movimento stesso della conoscenza che lascia strumenti e resti. I due punti importanti che volevo sottolineare è che questo non significa assolutamente preoccuparsi del dialogo interdisciplinare. Alcune delle cose che dirò adesso sono state già dette stamattina, quindi posso essere veloce. A Mekri non è in questione il dialogo interdisciplinare. Non è questo che interessa. Immagino che alla stragrande maggioranza di voi dell'urbanistica non interessi quasi niente. E pazienza, me ne faccio una ragione, ma non è questo. E ognuno di noi ha interessi, come diceva Florinda stamattina, relativi sui vari saperi che si intrecciano al crocevia. E non è nemmeno il fatto di dire, ah, ma per capire bene l'urbanistica ci servirebbe anche il sapere di X, di Y e di Z. Non è in questione questo. E secondo me però non è neanche in questione una comprensione filosofica dei saperi scientifici. Non so chi di voi, io l'ho fatto questo esercizio, si è letto sul serio La filosofia della natura di Hegel. Se uno legge La filosofia della natura di Hegel rimane un po' male, diciamo, perché dice Hegel è un genio assoluto, no? Cioè uno di quelli che dice, ma questo veramente è un genio assoluto. Quel libro, quella parte, diciamo, dell'enciclopedia ti lascia un po' perplesso, perché hai la sensazione che lui non si misuri davvero con le pratiche dei saperi. Li incasella, li organizza, li struttura, li mette in movimento, li dialettizza, fa tutta una serie di cose molto interessanti, però tu lo incontri e lì non ci trovi i saperi scientifici, non ce li trovi, no? E sto facendo l'esempio di un genio assoluto della filosofia. E secondo me oggi questo è a maggior ragione impossibile, non credo che il punto sia questo, sicuramente secondo me non è il punto di Mekri. Quindi lo teniamo da parte. Allora riformulo la domanda, in che modo Mekri promuove attivamente un esercizio riflessivo nei saperi, non sui saperi, ma nei saperi? Cioè, un esercizio riflessivo nei saperi, nel loro esercizio stesso. Per fare questo, è l'unica cosa che vi dico sul tipo di lavoro che ho svolto, ho provato a capire se nelle cose su cui io stavo lavorando esattamente in questi giorni, cioè un libro che è in corso di pubblicazione e un articolo un po' strano, perché era un testo che vi metterò a disposizione per chi è interessato, che si chiama 10 tesi sull'università, che io avevo scritto per degli amici fondamentalmente, in cui dicevo un po' la mia sull'università, e che adesso si trasformerà in un articolo più accademico, quindi ci saranno le note a piedi pagina, sarà più per bene, eccetera eccetera, mentre in questa versione non è per bene, ecco. E cercando di vedere se lì dentro, in questi testi, parte della mia personale officina, ritrovavo qualche attenzione, qualche riflessione a questa cosa, cioè a fare un esercizio non sui saperi ma nei saperi. E quindi torna alla domanda che Florinda Cambria esplicitamente faceva, fra virgolette, a me, cioè al nostro percorso. Con quali strumenti opera la pratica conoscitiva che consente di spostare il fuoco dell'attenzione? Perché tale spostamento dovrebbe interessare gli esperti di urbanistica, che è un tema che è venuto fuori in parte anche stamattina. Sono preoccupatissimo per il tempo. È una domanda insidiosa, naturalmente, perché è abbastanza vero. Chi si pone domande di questa natura non è particolarmente facilitato. Io non ho tanti colleghi e tante colleghe che sono così interessati come me e naturalmente io mi chiedo per quale ragione ciò accada. Naturalmente questo dipende dalla mia personale autobiografia, dal fatto di avere in un certo momento della mia vita incontrato la filosofia in generale, tanti anni fa, e anche in particolare il magistero del professor Sini. Però al tempo stesso io ritengo e penso che invece ci sia qualche buona ragione per la quale, stando dentro i saperi, cioè abitando i saperi, si può essere interessati a fare questo esercizio riflessivo, che è un esercizio, diciamo, di riflessività e di sospensione al tempo stesso. Cioè un esercizio nel quale non si tratta affatto di fare altro. Questo è un punto per me molto importante. Non credo che per chi sta su un fronte disciplinare particolare, l'urbanistica o qualunque altro, si tratti di fare altre cose. Non è in questione questo punto. Ci sono invece alcune cose che sono in questione. Il primo punto è la questione della traslazione, potremmo chiamarla quella della deriva delle pratiche, utilizzando un'espressione che io ho imparato da Carlo Sini. Cioè del fatto che una pratica disciplinare o anche una pratica professionale, perché poi l'urbanistica gioca su entrambi i piani, o istituzionale o politica, è sottoposta a un continuo gioco di traslazioni, traduzioni, trascrizioni e anche tradimenti, è stato detto stamattina. Giustamente. E quindi è importante cercare di comprendere come accadono, cioè cercare di comprendere come accade la deriva delle pratiche, cioè come accade che un sapere trasla attraverso progressivi dispositivi di traslazione, traduzione e trascrizione. È un po' l'esercizio che avevamo provato a fare anche durante gli incontri, in particolare il terzo incontro che avevamo avuto qui nel linguaggio in transito. Quindi la domanda si riformula: che trascrizione è quella della sospensione? Cioè, che tipo di trascrizione è quella trascrizione che ti consente di operare la sospensione? Quello che è importante, anche questo è stato detto stamattina, quindi ero molto contento perché ritrovavo tutte le cose che volevo dire, non è una questione di metodo. A me del metodo non me ne frega niente. Ma non naturalmente nel senso che non ritengo che vi siano dibattiti importanti sul metodo scientifico. Nel nostro mondo ce ne sono tantissime. I corsi di metodologia della ricerca. Al dottorato si fanno sempre questi corsi di metodologia. Secondo me non servono a niente i corsi di metodologia della ricerca. Naturalmente devi conoscere bene le metodologie quantitative, qualitative, per carità. Tutto questo va molto bene. Ma non credo che sia in questione questa cosa. Che cosa è in questione allora? Che semplicemente con molta difficoltà la trascrizione si deve far carico, si deve prendere carico del potere invisibile, cioè di quell'insieme di discorsi che danno conto delle condizioni materiali di produzione e riproduzione di sapere e dei diagrammi di potere entro i quali questi discorsi si collocano e che appunto fanno parte, uso questa espressione ancora una volta il professor Sini, di questo potere invisibile che sta alle nostre spalle, che ci determina nel nostro modo di fare ricerca, di fare università, eccetera, eccetera. E per quanto riguarda il mio specifico sapere, tutto questo accade dentro la disciplina o le discipline, ma accade anche dentro la città, perché poi l'urbanistica impatta direttamente con la città, essendo un sapere di natura normativa, intrecciato a pratiche politiche, istituzionali, eccetera, eccetera, e impatta anche dentro l'università, cioè nei luoghi in cui questo sapere parzialmente, naturalmente, si riproduce. Per questo c'è un'attenzione da parte mia molto forte a una riflessione sull'università. Non perché io pensi che l'università oggi sia un luogo particolarmente significativo come strumento di produzione e riproduzione di sapere, lo è sempre meno, ma semplicemente perché è il mio, è quello in cui io passo circa 12 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, come credo loro, visto che stamattina facciano ancora esami. senza alcun atteggiamento di natura nostalgica, cioè cercando di capire come funzionano alcuni meccanismi, per esempio questi che ho chiamato diagrammi di potere, dentro l'università. Allora, alcune mosse che mi sembra, dal mio punto di vista, potrebbero essere interessanti. Interessanti anche per operare quella sorta di slittamento e di scarto in base al quale non sia solo una ubbia mia questa qua, cioè una cosa che ho in mente io, perché a un certo punto ho studiato filosofia. Un po'. Primo, appunto, l'ho già detto, è lavorare sul potere invisibile, che vuol dire lavorare con molta pazienza su quell'insieme di discorsi, di tecniche, di dispositivi, eccetera, 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 entro i quali si collocano le pratiche specifiche di natura professionale, disciplinare, accademica e non accademica. Secondo, lavorare sugli strumenti. Abbiamo parlato tanto degli strumenti l'anno scorso o quest'anno all'interno di MECRI, cioè su quell'insieme di tecnologie, su quelle forme di scrittura e su quei dispositivi di potere che spiegano semplicemente perché facciamo quel che facciamo, cioè attraverso i quali operiamo costruendo delle mappe, eccetera, eccetera, le cose che abbiamo detto nell'ambito anche del nostro linguaggio in transito. Terzo, lavorare sulle modalità di trascrizione attiva della sospensione, cioè su come questo atteggiamento di sospensione può essere trascritto. Trascritto in quali documenti, in quali monumenti, su questo non ho tempo di stare, ma sarebbe molto interessante approfondirlo. Infine, lavorando sulle norme e sulle condotte, cioè su come questo ha un'implicazione di retroazione sulle condotte, sul modo in cui si abitano i propri saperi. Conclusione. Che lavoro è questo? Che esercizio è questo? C'è stato un momento in cui ho pensato che si trattasse di un esercizio etico, nel senso dell'etica della scrittura, cioè che fosse innanzitutto un esercizio nel quale retroattivamente diciamo, definiva un atteggiamento etico rispetto alla pratica dei saperi. Si tratta anche di un lavoro politico, perché, come ho detto, questo lavoro sul potere invisibile e sugli strumenti è anche un lavoro che permette di cogliere la dimensione politica dei saperi, cioè il modo in cui il potere invisibile determina, per esempio, gli orientamenti della ricerca, li condiziona sulla base di un insieme enorme di discorsi, di tecnologie, di meccanismi che orientano in un modo o nell'altro l'azione del ricercatore, dello scienziato, eccetera, eccetera. E tenendo conto che è un lavoro di questa natura, forse in parte un lavoro politico, forse in parte un lavoro etico, la domanda fondamentale è come costruirsi dei compagni di strada, che non siano solo quelli di MECRI, naturalmente, che sono ottimi compagni di strada, cioè come rispondere attivamente a quella domanda che Florinda Cambria aveva fatto all'inizio, cioè perché tali spostamenti dovrebbero interessare gli esperti di urbanistica. Io credo che raccontandolo in questa maniera, tutto sommato, si possa farsi una ragione del fatto che potrebbe interessare. Due esempi per concludere. Un mio collega, un bravo storico dell'architettura, molto molto bravo, ha promosso un seminario, io e lui non ci parliamo quasi, nel senso, come capita in una grande università, non è che abbiamo particolari frequentazioni, che ha chiamato il lavoro materiale del mestiere dell'architetto, che è esattamente il tipo di questione che poniamo noi, ponendosi delle domande semplicissime: cosa fa l'architetto dalla mattina alla sera? Che computer usa, come li utilizza, quali sono i programmi che usa, in che modo funziona il suo lavoro rispetto al meccanismo del mercato del lavoro professionale, la precarizzazione, cioè, potete immaginare. È un programma di ricerca, secondo me quello è un alleato. E io credo che le cose che fa MECRI potrebbero intensamente interagire con lui. Secondo esempio. E certo, ma infatti, ma lui bisogna che venga e ce lo racconti, perché secondo me è proprio la strada giusta, no? È la strada interessante, giusta. Secondo esempio, che va in una direzione analoga, è quello di una rete che si sta sviluppando nel nostro paese di persone che provano a riflettere e a ragionare semplicemente sugli effetti di una serie di nuovi strumenti di natura informatica, elettronica, legati a, ne avevo parlato l'anno scorso in uno dei commenti, degli esercizi che avevo fatto al seminario di filosofia, che influenzano la modalità di organizzazione del percorso progettuale. per gli architetti e per gli urbanisti. Ed è un programma di ricerca molto promettente perché cerca di comprendere, di ragionare sul modo in cui questi nuovi dispositivi, che non sono solo programmi ma anche modalità di organizzazione del lavoro professionale, influenzano potentemente gli esiti specifici, cioè il modo in cui vengono fuori i progetti. Ecco, mi sembra che questi siano dei segni che alcune riflessioni che noi stiamo sviluppando dentro MECRI possono avere una loro forza e possono trovare un interesse effettivo, e quindi forse possiamo pensare di costruirci anche degli altri compagni di strada che non hanno magari particolari interessi filosofici, cosa che naturalmente è perfettamente ammissibile. Direi che sono stato nei 17 minuti e posso scrivere questo allora.
È una macchina da guerra, eh?
E soprattutto dell'essere del Capricorno.
Qua dentro ci doveva stare una cosa più grande perché dovevo scrivere esercizio. Non so, pensa che sono un acquario io.
No!
No!
Sono un acquario ascendente bilancia.
Proprio l'opposto.
Guarda che acquario ascendente bilancia è grandioso, eh?
Eccola lì, grazie al professore Sini.
Noi rispondiamo sempre.
Bravo, esatto, gli opposti si toccano. Grande. Siccome è proprio il rovescio di quello che ho detto io, giustamente Carlo dice però gli opposti si toccano. La crapadura di un acquario bilancia è impensabile,
è peggio di un capricorno,
ecco,
con ascendente ariete.
Allora, dentro il fiore ci sono 5 petali, però si potrebbe aggiungere, eh? È semplicemente un ragionamento su che... Prendiamo un esercizio. Io questa cosa l'ho pensata stamattina pensando a due attività di esercizio con cui ho a che fare in questo periodo: gli allenamenti di basket dei miei figli, basati su esercizi, e gli esercizi di algebra di mio figlio di terza media, che purtroppo devo fare insieme a lui perché è scarso. No, per lui no, ma standogli a fianco. Okay. E capisci tante cose standogli a fianco. Allora, la prima cosa è che un esercizio ha bisogno di una consegna, allora la chiamo la consegna, vuol dire ti dico che cosa devi fare, primo punto, senza la consegna non c'è esercizio. Secondo punto, la ripetizione, tu l'algebra, l'esercizio di algebra lo devi fare non uno, ne devi fare 46.
10.000.
Però al tempo stesso la variazione, se fossero tutti esattamente uguali non impareresti niente. Quindi devono essere simili ma con un principio di variazione, quindi ripetizione e variazione. Devi fare fatica. Questa è una dimensione fondamentale dell'esercizio. Vale sia per gli allenamenti di basket sia per l'algebra, sicuramente. Mio figlio fa molta fatica in tutte e due.
Se non devi fare fatica non serve l'esercizio.
Esattamente, esattamente. Devi far ma questo vale anche per gli orientali, sono belli faticosi gli esercizi lì, eh. Vale, devi stare in posizione. Metti, prova a metterti, io non sono mai stato capace a mettere una posizione lì, quella della meditazione. Non ce la posso proprio fare. Però devi far fatica perché altrimenti non funziona. E poi naturalmente devi stare attento. Secondo me questo ci dice varie cose, che non abbiamo tempo adesso di discutere, ma credo che valga la pena ragionare anche un po' così. Quali sono i requisiti di un esercizio, compresi quelli che stiamo facendo noi? Grazie. Aspetta che tolgo sta roba.
Grazie anche per il fiore.
È una dedica.
È una dedica.
Grazie, grazie, veramente.
Oggi il terzo maschio che mi tratta come un pene.
È una cosa stranissima.
Non è chi manca?
Ah, Carlo Alberto Manuela, ragazzi.
Sì.
Aspettate che il fiore, eh?
Sì, finisci il fiore. Mentre finisci il fiore e considerando i tempi, visto che sono stati tutti così bravi,
lui la
benissimo. Sì. Beh, è
il passante, come sempre.
No, tutti no però ci tenevo a dire due parole perché
fuori tempo.
Fuori tempo, sì, non contate. No, nel senso che veramente volevamo essere fortemente volevamo essere qui, perché ci piace essere qui con tutti voi, veramente. Però non c'è stato, come ha detto Florinda, è arrivato ieri sera mentre mangiavamo un boccone, si è ragionato un attimo, si è buttato giù questo schizzo, ma va inteso proprio come esercizio preliminare. Saremo ben più diligenti e ci metteremo a... perché era proprio
volevamo esserci. E però abbiamo fatto bene, perché ascoltando, ci dispiace per stamattina, ma ascoltando ora gli amici che sono intervenuti, secondo me incominciamo a vivere Mekri, cioè abbiamo la sensazione di essere in Mekri, perché era molto bello sia il discorso del fiume, fantastico, questo dell'esercizio, e quello che hai letto di Tommaso, cioè ci ritroviamo molto, nel senso che al di là del virgolette dissenso sul discorso metodo, perché ci teniamo molto invece, stiamo lavorando sia su metodo che individuo, per noi era veramente importante riuscire a capire nei saperi, senza trasformarsi in piccoli bravi filosofi o, come è stato detto, il senso della nostra pratica. E qui viene fuori bene, perché lo metteremo giù ben meglio, ma la sensazione forte, la percezione forte di quel sapere battente che è la reiterazione continua di questo esercizio per noi, quel battito, e in realtà è un aspetto più cinetico, a dire il vero, rispetto a quello che abbiamo in testa come dinamica, l'arte dinamica. E ci viene veramente molto bello, abbiamo imparato moltissimo anche in questi istanti, perché è l'incertezza di questo ripetere le due sponde di cui dicevi, mentre fluisce, perché è pieno di retroazioni, è pieno di tornare indietro, di piccoli gorghi che vanno nell'altro senso, ed è il metodo che noi impieghiamo in questa incertezza, indeterminazione continua che viviamo, che però è quel reiterare, quel continuo, quel mettere insieme tutti questi aspetti che ci consente di rileggere, di rileggere e di riformulare. E quindi c'è un aspetto molto bello che naturalmente le femmine hanno questa capacità che i maschi non hanno, che ieri sera, chiacchierando un po', Manuela ha tirato fuori, lascio la parola, perché oggi avevamo detto che non parlavo io, essendo impreparato.
Non ho resistito
e ho chiesto di poter dire...
Inizio io.
Un minuto solo. Cioè, che è questo che ora ci dice Manuela, cioè di questo aspetto cinetico dell'apparizione della luna, che ci sembra adattissimo, che ricada perfettamente nelle tre relazioni che abbiamo sentito, e anche perché a me sarebbe piaciuto molto, e lo svilupperò in previsione dell'incontro Giacca, quel discorso di quello che oggi, come singolo che si pone queste domande, che si pone nel chiedersi, tu hai, perché non sei più singolo ma sei attaccato con altri, non ci sono santi. E poi altri aspetti che se resta qualcosa avrei diritto anch'io nel finale, però no, ci tenevo a dire che ho la sensazione forte, veramente oggi bellissima, vi devo comunicare questo mio stato di endorfine zeppo del che cos'è Mekri, perché tutte e tre ho fatto bene a insistere, a venire anche se impreparati.
No, ma puoi stare qua.
Assolutamente. È tuo.
Ma no, è nostro, non è vero. È una riflessione che abbiamo invece fatto.
Ma appunto ti interrompo.
Sì, no, ma lo so, ma ho i 5 minuti canonici. Avvertito, esatto, siamo molto felici. No, allora, in realtà le domande avevamo chiesto di essere clementi, ma per noi sono state molto difficili, lo ammettiamo. No, allora, per cui abbiamo cercato di... Adesso lui dice che sono io, invece no, appunto, è stata una cosa di discussione condivisa, di provare a riproporre quello che era, quello che è la nostra, appunto, la nostra idea anche di metodo, e come utilizzare il concetto di condividuo per capire, sulla base di quella che era la domanda di Florinda, se questa nozione di condividuo può essere applicata in qualche modo anche al discorso di metodo, quindi al discorso della capacità della scienza di descrivere e di riprodurre le operazioni che essa realizza e descrive. Nell'incontro precedente, appunto, avevamo descritto un attimo, avevamo introdotto questo nuovo concetto che c'era, che era venuto in mente, quindi che poteva essere applicato anche alla biologia, che non anche, può essere, deve essere applicato alla biologia, quindi il sistema delle specie mutualiste, quindi quelli che tutti abbiamo presenti nei documentari di Piero Angela, insomma, quando si vede il pesciolone più grande che è circondato dai pesciolini più piccoli, quindi entrambi traggono vantaggio, il pesciolone più grande perché si libera di tutti quei parassiti fastidiosi, il pesciolino più piccolo invece che è contento perché mangiucchia e insomma, tra virgolette, sa di essere utile. Un concetto che era già conosciuto tempi addietro e che nel nostro sistema, quindi in quello che possiamo pensare noi oggi, al di là dei documentari di Piero Angela, noi pensiamo che sia, quindi discorsi condivido proprio per la nostra specie, il discorso di noi e del nostro microbioma, quindi dei batteri buoni e cattivi con cui noi viviamo e di cui abbiamo necessariamente bisogno. Quindi è un po' il discorso, appunto, come noi siamo il pescione grande e conviviamo con insomma, i batteri, i pesciolini più piccoli, che sono assolutamente fondamentali per noi e che è condiviso. Ma se vogliamo vedere un pochino più in grande, anche mi è piaciuto tantissimo l'ultima parte, il terzo punto di Tommaso, quindi il discorso del cuore battente, quindi un po' anche in quel caso si può parlare, credo, di questo concetto, perché alla fine, appunto, nel discorso di un trapianto di organo da donatore, un trapianto di cellule, quando vogliamo curare ad esempio le patologie del sangue, come abbiamo già detto, tutto ciò che ci viene dato, che ci viene regalato, che ci viene somministrato, se si può utilizzare questa parola, deriva da un altro individuo, quindi da un condividuo che ci permette di sopravvivere e di vivere se purtroppo dobbiamo subire un trapianto di questo tipo. Ma c'è anche venuto in mente questo discorso di condivido, quindi come sistema ospitante, quello del feto e della madre che porta il feto in grembo. Quindi per noi lo stesso discorso di condivido, quindi della condivisione del pesciolino grande, del pesce piccolo, del battere all'interno del nostro sistema, dell'ape che impollina il fiore, è lo stesso che si può applicare nella nostra visione a quello che per noi è il metodo, quindi è un insieme, quindi è una condivisione di saperi, di strumenti, di persone che devono necessariamente interagire le une alle altre affinché il metodo e affinché un po' tutto quello che è bellissimo, secondo me, io mi ci vedo molto in questo fiore, nel senso che il nostro lavoro è esattamente questo, soprattutto la parte della fatica, probabilmente della ripetizione, perché è a oltranza, però affinché noi si possa far fatica ripetendo in continuazione il nostro esercizio che ci porterà, lo speriamo tanto, ad un risultato di quelli, è necessario che tutto ciò interagisca. E questa interazione muta, nel senso che come abbiamo... Questo ve l'ho rappresentata in cerchio, si può ovviamente definire il metodo per punti, quindi una sorta di, lo leggo qua che faccio meno fatica, un'interazione che ci deve essere, che può essere cambiata, che può, ciascun punto può prevalere sull'altro e viceversa. Deve assolutamente essere importante definire la natura del problema biologico, i mezzi che abbiamo, esatto, a disposizione per affrontare il problema biologico, quindi i nostri strumenti, le interazioni, quindi con altri individui, con individui, quindi consideriamo questa parola, esatto, al plurale, la comunità scientifica e l'interazione con i mezzi che noi necessariamente dobbiamo impiegare, che possono essere appunto cellule, tessuti, organi, eccetera, eccetera, e strumenti stessi, ma appunto in un sistema comunque dinamico, in cui non c'è un ordine ben preciso delle cose. E riprendendo quello che aveva scritto Carlo Sini sul discorso di metodo, quindi per dare una definizione, quindi per il lemmario, molto bello, nel senso che noi scienziati siamo un pezzo di natura e che dobbiamo necessariamente impiegare un altro pezzo di natura per capire, per arrivare alla fine, alla consegna dell'esercizio. E noi, riprendendo appunto sempre quello che aveva scritto Carlo, noi ci vogliamo, per noi appunto biologicamente parlando è corretto, noi ci vogliamo, pensiamo, crediamo di riuscire ad estraniarci da questa cosa e quindi di vedere dal di fuori il metodo che noi impieghiamo, quindi appunto lo strumento, la condivisione con l'altro individuo, eccetera, eccetera, per essere quello che abbiamo visto prima, quindi l'ape, il pesciolino, eccetera, eccetera. Per tutti questi motivi, questo è forse un pochino più difficile, però studiando e quindi perdendo le nostre settimane su un problema biologico che in questo momento ci sta premendo tantissimo, abbiamo scoperto che ci sono determinate proteine che si chiamano, che vengono definite in inglese moonlighting, e sono delle proteine molto importanti, molto belle, che vengono definite tali perché a seconda del bisogno che ha la cellula, che ha un tessuto, che ha un organo, la proteina svolge un compito, una funzione diversa. Per cui sarebbe bello, non lo so, per noi provare a chiamare il metodo moonlighting, proprio per questo motivo, perché alla fine non è universale, nel senso non so se riesco a farvi capire quello che intendiamo noi, però insomma allo stesso modo di queste proteine moonlighting, che a seconda che la cellula abbia bisogno di energia piuttosto che debba spendere energia, si accendono, si spengono o attivano degli altri con proteine, quindi delle altre con individui inteso come proteine, allo stesso modo il metodo, che per noi appunto può cambiare, mutare, diversificarsi a seconda delle interazioni con tutti i fattori che abbiamo visto prima, quindi a seconda che, e lo schema che vi abbiamo presentato prima, ecco, sbagliato, questo ovviamente può essere visto in mille modi diversi, concentrico, con il metodo al centro e l'interazione di questo metodo con tutti i fattori, oppure in un modo che vi ho riportato qua, quindi il metodo un po' separato dagli altri fattori, ma che interagisce via via con la conoscenza, l'interpretazione dei risultati e via via con tutti gli altri, insomma, tutte le altre pedine del nostro, tra virgolette, gioco.
Cosa devi dire? Sì. Non voglio interrompere, intervenire.
Certo, vai.
Puoi
intervenire.
Qui più o meno eravamo arrivati a un mango non azzeccato che ho preso in S lunga correndo a casa, e la discussione era questa. Moonlight, proteine, eccetera, mi piace tantissimo, ma a me piaceva di più traslarlo a un'idea di questa ripetizione che tu hai guardando la luna, di queste fasi che si alternano, ed è l'esercizio, e quindi mi sarebbe piaciuta molto la provocazione, se esercizio non è metodo. Ieri ci eravamo quasi arrivati con Manuela, e adesso per quello ho detto mi sento tanto in Macri, perché quando ho visto questo ho detto, nella sua chiusura lo porto alla vostra attenzione, cioè nel senso, se è un momento di incertezza, di indeterminazione, di non conoscere, di creazione, di sorgività, di questo esercizio del tamburo rivolto con la pelle sotto la, cioè, questo è bellissimo, è quello che noi facciamo costantemente per capire, cioè l'ossessione è per capire, però c'è un aspetto di, come diceva Manuela, che sei operatore e osservatore,
come ti sganci? Secondo me riesci a sganciarti con questa pratica di incertezza, sapendo che è in quei termini, ma ripetendola, e sapendo che nel ripeterla è moonlight, cioè è quella, non c'è dubbio, la luna. Però è certo, la mia percezione è oggi è così, poi è così, poi è così. Forse riesco a capirla proprio ripetendo questo esercizio con queste retroazioni che non sempre sono positive, possono anche essere negative.
Sì.
Cioè non sempre va in giù ma torno indietro. Ok, dai, siete stati utilissimi, grazie, perché la riflessione è stato molto arricchente e promesso metteremo giù come si deve inviando a Florinda. Grazie veramente, è stato
un piacere. Siamo stati nei 20 minuti.
Davvero, cioè, importante, lo senti?
Allora, vi metto questo.
Sì, 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 sì.
E
sì,
siamo
sì.
Stati nei 20 minuti.
Sì, no? Sì, via. E sul metodo torneremo.
Questo mi piace
tanto. No, ma ma secondo me è importante invece il discorso di dirsi, se non vuoi chiamarlo metodo, dai, esercizio. In certi versi può combinarsi, secondo me. Ci si può arrivare, adesso senza farne un'epistemologia.
No, ma dipende da cosa intendiamo per metodo.
Sì, no, è chiaro, cioè, per arrivare a...
Pausa.
Caffè, siamo tutti prontissimi.
Grazie.
Viva il caffè.
Sì.
Ci stavo pensando.
Sì.
Come no?
Sì. Per il caffè ancora un secondo perché sta salendo.